Atlante illustrato di un musicista per bene. Buonanotte e benvenuti. Questo è Atlante illustrato di un musicista per bene. Un programma dedicato alla vita che sta dietro la musica, alla grazia, alla paura, alle esperienze, alle frustrazioni, a tutto quello che permette la nascita di un progetto. Ospite di ogni puntata un musicista o un cantautore, protagonista la sua storia. E a traghettarvi in questo piccolo viaggio umano ci sono io, Agnese Ermacora. Vi lascio subito i miei riferimenti. Su Instagram mi trovate come Agnese Ermacora. La mail invece è agnese.ermacora@gmail.com. Le canzoni che ascolterete sono state scelte proprio dall'ospite. Sono i brani che sta ascoltando in questo momento della sua vita. In apertura, a metà e in chiusura, invece, un brano dell'ospite scelto da me. Oggi saremo in compagnia di Lorenzo Lemme, in arte Lepre. Cantante, batterista, percussionista e rumorista, con due lauree e molti live all'attivo. Ha scritto le musiche degli spettacoli teatrali Fake Folk e Rimbambimenti di Andrea Cosentino. L'esordio come cantautore arriva nel 2020, quando sceglie il nome Lepre. Malato ed Eremo sono i titoli dei suoi dischi.
Pazzo, 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 one, two, three.
Pazzo quanto ero pazzo e quanto stavo male. Era tutto non capire o non sapere cosa, come, quando, dove. Non che adesso sia diverso, ma lì non sapevo più dove ero per la prima volta. Non mi ritrovavo più e andavo giù. Ero blu, sempre più blu.
Ti chiami Lepre perché non ami il tuo nome, perché non l'hai scelto. Quale nome avresti scelto?
Dunque, il nome che ho di famiglia è quello che mi serve, diciamo, perché comunque funziona così, si fa parte di una famiglia, quindi comunque mi sarei scelto quello. Invece per nome d'arte va bene quello che ho scelto, Lepre, quindi è giusto quello che è successo, diciamo. Però a me non andava per niente di presentarmi come appartenente a una famiglia, qualsiasi famiglia, voglio dire, non è questo il punto, cioè, mi andava di essere proprio staccato da tutto, ecco, quindi, cioè, in realtà il nome della mia famiglia mi piace pure, cioè, il cognome Lemme è un bel cognome, secondo me, e Lepre somiglia molto a Lemme, quindi in realtà è un modo pure per starci, diciamo, vicino, però ho bisogno della mia indipendenza da sempre.
Da piccolo eri molto vivace, ti sei rotto un po' di tutto, poi hai iniziato a suonare la batteria, ma al di là di tutta questa energia che avevi bisogno di esprimere, che bambino eri?
Mi viene detto che ero un bambino proprio a posto, buono, tranquillo. Ho avuto la fortuna di stare in una casa di periferia, che però ovviamente era almeno quello, ecco, era un po'... era spaziosa, quindi io avevo sempre, e poi i miei genitori lavoravano entrambi, cioè sono cose normali, però in realtà non so poi così normali, me ne sono accorto dopo, cioè ho scoperto che c'erano un sacco di altri miei coetanei che avevano un genitore, spesso ovviamente quasi sempre la madre, che in realtà non lavorava, quindi nella casa poi ti trovavi ad avere una presenza che ti organizza tutto così. Io invece ero molto, passavo molto tempo da solo, ma semplicemente giocavo, c'erano delle costruzioni di legno, degli strumenti da utilizzare, giocavo, a ripensarci adesso, chissà quanta acqua avrò consumato, comunque mi mettevo nella vasca in bagno e c'erano delle tazze e delle pentole che usavo per riempirle e fare delle cascate, me le creavo io, passavo tempo a vedere, a fare.
E questo bisogno di usare le mani è rimasto poi nel tempo?
Sì, decisamente. Per suonare non riesco a imparare le cose studiando prima la teoria, o meglio, sì, ci riesco, ma fatico tantissimo. Anche quando ho studiato armonia, ho proprio bisogno di mettere le dita sul pianoforte, sulla tastiera della chitarra, e vedere come si fanno queste cose, perché solo studiarle in teoria divento proprio... Mi affatico, è come se mi intossica questa cosa. Per me è molto pratica la musica, è proprio una questione da fare.
So all of us.
tu avresti potuto essere un calciatore.
Sì, no, io lo sono stato in realtà, sì, l'ho fatto per tanti anni. Dunque ho iniziato a giocare da grande, diciamo, in realtà, perché insomma i ragazzini iniziano dai 5, dai 6 anni, così. Io ho iniziato in realtà più avanti, a 12, solo perché c'era qualche mio compagno di scuola che mi aveva invitato a fare qualche partitella, così, e poi mi avevano chiesto di andare a giocare in una squadra. Credo sempre che il discorso sia, diciamo, quello spazio, quel contatto, per cui io veramente un pochino ho lavorato su spazio, tempo, corpo, in solitudine, ho imparato delle cose, per cui ero abbastanza bravo, quindi mi hanno venduto, credo che già si dicesse così, insomma, perché c'era comunque una specie di cartellino, una proprietà della società, insomma, una piccola cosa, a una squadra più grande, dove sono andato e anche lì è andata bene e anche lì dopo 2 anni sono stato di nuovo rivenduto, e quindi a 16 anni, dopo 4 anni, io ero già in Serie D, in campionato interregionale, che era l'anticamera del vero professionismo. Poi in Serie C ti fanno proprio un contratto, quindi sono stato lì, era una cosa molto impegnativa, mi allenavo sì tutti i giorni, anche mattina e pomeriggio, diciamo ho fatto un paio d'anni di questa vita militare, se vogliamo, terrificante, e poi dopo da lì un pochino, diciamo, ho vissuto di rendita, perché comunque quella formazione era stata molto molto valida, non so, ero diventato veramente bravo, quindi poi dopo ho smesso perché dovevo diplomarmi, non sapevo che fare, sono andato a Bologna a fare l'università il primo anno, poi sono tornato e quando sono tornato avevo bisogno di lavorare, ero bravo e c'erano delle società insomma, del campionato laziale che erano interessate, sono andato ad Acilia, pagato, diciamo che era il mio part time, poi facevo l'università la mattina, il pomeriggio mi allenavo, la conciliava bene, devo dire.
Tienimi la mano, diva, che mi balla lo sguardo. Sono andato a vivere nel centro del tuo foglio bianco. E tu come stai? Io non ti conosco. Ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E poi risale come mi rimbalza e mi fa lacrimare. E poi risale come mi rimbalzo e mi fa male.
Sei stato un bravo calciatore, hai fatto un percorso universitario in realtà di valore e soddisfacente, sei uno che fa tutto bene.
In realtà non sono stato un bravo calciatore, perché avrei potuto, cioè sono proprio il classico caso di quello che si dice, bravo ma non alla testa. In teoria io ho fatto quello che volevo, smettevo spesso quando c'erano momenti stressanti, magari c'avevo da dare alcuni esami più complicati o semplicemente avevo da fare cose pazze che si fanno quando hai 22-24 anni, partire, andare via, andare a raggiungere qualche amico in Erasmus e soprattutto suonare, quindi in realtà ero molto discontinuo quando giocavo a calcio. E con l'università anche ho fatto uno stesso discorso, in realtà io sono andato a Bologna a fare il DAMS, ma è stato un fallimento clamoroso. Primo anno di università a Bologna io mi sono completamente perso per ovvie ragioni, cioè 19enne che arriva appena compiuti, che arriva a Bologna, insomma comunque io ero un ragazzetto impreparato, ecco, da questo punto di vista, e uno poi che è cresciuto in periferia, quindi non neanche avevo un rapporto con la città, non ce l'avevo, io avevo avuto un rapporto con dei quartieri, stare in città mi colpiva molto, e Bologna poi nel 98-99 era un'esplosione di vita, soprattutto antagonista, artistica, centri sociali, c'erano delle occupazioni a Bologna, anche qui c'erano, anche a Roma, ma le occupazioni di Bologna me le ricordo come molto più violente. È stato bellissimo, però lì mi sono veramente perso. Da un certo punto di vista è stato un fallimento. Però a me non piace raccontare mai questa cosa del fallimento, cioè non ci credo tanto, semplicemente ho imparato un sacco di cose, quindi sono io che me la racconto così, cioè non è che sono bravo, che semplicemente mi racconto che mi è tutto utile, quindi poi capisco, imparo così, quindi non mi sento mai che ho sbagliato in fondo.
Avresti potuto fare anche il professore?
Ho preso la seconda laurea proprio perché volevo insegnare, perché io mi sono iscritto quando sono tornato a Bologna era 99-2000 se non sbaglio, mi sono laureato nel 2005 e nel frattempo c'erano già stati quei governi banditi del secondo governo Berlusconi, quindi quando io mi sono ritrovato con la mia prima laurea in lettere e filosofia con indirizzo storia moderna e contemporanea, quella laurea non andava più bene per insegnare e io mi sono iscritto a storia contemporanea, laurea quinquennale specialistica, e quando ho finito questa cosa qui non c'è stato nessun tipo di concorso, nessun tipo di modo per entrare nelle graduatorie di istituto, nelle graduatorie per l'insegnamento. Ormai avevo 29-30 anni, non ce la facevo quasi più a giocare a calcio e avevo dei lavori, ho fatto dei lavoracci qualsiasi, perché comunque nel frattempo poi vivevo da solo già da 5-6 anni. Sono arrivato fino a 32 che ancora cercavo di, come dire, prendere dei lavori che mi avrebbero permesso poi eventualmente di poter fare delle supplenze qualora mi avessero chiamato. Non sono stato mai chiamato. L'ultima settimana, cioè al quinto anno, mi hanno chiamato per fare una supplenza a Nettuno di sostegno e quindi sono andato lì, mi sono presentato e ero il 70° in lista e davanti a me c'erano queste 69 persone che si erano presentate quasi tutte. Quindi dopo questa cosa qui io proprio ho pensato vabbè, basta, non mi interessa più. E nel frattempo comunque stavo pure, insomma, ci ho avuto una disillusione, perché comunque la scuola hanno iniziato a raccontare la scuola in un modo diverso, non era così quando ho frequentato la scuola, io non era così grave la situazione, cioè adesso a me non piace più.
Se il caffè è venuto amaro, se è caduto nel bidet l'asciugamano, se c'è un nuovo buco sulla mia maglietta, se ho aspettato troppo tempo finché poi alla fine è ovvio è scaduta la bolletta. Non importa se non sono stato forte, se non ho insistito, se mi sono arreso. Non importa se non vi piaceva quello che dicevo, che quello che stavo dicendo tanto poi vi avrebbe offeso, o comunque avreste frainteso.
Quanti lavoracci hai attraversato?
Tanti, veramente dei lavori di merda, clamorosi, proprio, cioè con grande orgoglio proprio da chiamare lavori di merda. Il più di tutti è stato il call center, sì, con la mia bella prima laurea nel 2004-2005 sono andato all'EUR, nel classico mega ufficio dove c'erano postazioni del call center, mi hanno chiamato e ho venduto per 6 mesi le carte di credito agli abbonati di Sky e mi pagavano 4 euro l'ora da contratto, turni da 5 ore con pausa di un quarto d'ora dopo 2 ore e mezza. È folle, cioè tu hai un piano di comunicazione, uno schermo di fronte a te, devi leggere solo quello che questo piano di comunicazione ti fa dire, quindi se dice sì o dice no il cliente vai da una parte o dall'altra, se c'è un'obiezione chiedi come mai e poi hai delle possibilità, non ti puoi veramente inventare nulla. Le telefonate con questo piano vanno veloci, non durano più di 3 minuti, se poi vai avanti e concludi il contratto puoi arrivare ai 5 minuti. E quando io andavo lì e non pensavo a niente, proprio lo facevo in automatico, vendevo 4 carte di credito all'ora come da piano, cioè serviva solo seguire, era semplicissimo, fatto ad arte, e statisticamente succedeva che alla fine delle 5 ore io avevo venduto 20 carte di credito. Verso la fine ero un pochino stanco, un po' più pratico, un po' più così, ho iniziato a, come se ci volessi anche io mettere un po' di umanità, un po' di me ogni tanto così, e ne vendevo di meno. avevo un rapporto più decente con la persona dall'altra parte del telefono, però sì, automaticamente se ne vendevano di meno. Finché un giorno in particolare, mi ricordo che nelle prime 2 ore, ne ho venduta forse solo una, hanno interrotto il mio turno e mi hanno chiesto di andare via. No, veramente è stato folle ripensarci. E poi non mi hanno chiamato per 2 settimane. Dopo 2 settimane mi hanno detto: guarda, abbiamo cambiato prodotto, tu eri stanco con questo prodotto, ce n'è un altro, se vieni a fare il corso così ci vediamo fra 3-4 giorni. Ho detto sì, dai, volentieri torno, però insomma è andato.
Allora, torniamo alla musica. Tu hai scelto la batteria, che è uno strumento molto fisico. Cosa dai tu alla batteria e cosa ti restituisce? Perché è uno di quegli strumenti che lasciano spazio tra musicista e oggetto, ed è uno spazio dove avviene anche una restituzione di suono, a differenza di altri strumenti come il pianoforte, la fisarmonica.
Nessuno ha ben capito da dove viene, perché non avevo parenti, diciamo, cioè proprio le percussioni in casa mia non esistevano, se non questo continuo sbattere le dita da qualche parte di mio padre, che comunque suonicchiava un po' sul, mi ricordo il rumore delle chiavi in ascensore mentre saliva su a casa, che faceva titti titti titti, sbatticchiava, forse da lì viene, non lo so. Comunque la batteria ho iniziato per questo motivo qua. Quello che mi dà è una enorme soddisfazione, sia di nella funzione che ha, cioè decidere il come va il tempo e dove si appoggia e soprattutto cosa far vedere, perché ogni, diciamo, ogni musica in realtà ha la sua pulsazione, ce l'ha dentro, cioè non è che c'è bisogno della batteria, una canzone senza batteria si ascolta ugualmente, non è bisogno di me che sto lì a dirti guarda che qui il tempo fa così, però io decido cosa farti sentire del tempo che sta scorrendo sotto. Questa cosa mi piace tantissimo. E mi piace tantissimo pure in generale il fatto che io abbia studiato tanto tempo, storia, che è una cosa che ha a che fare tanto col tempo. Cioè io mi occupo di tempo.
Ho messo le scarpe nuove per i giorni di fango. Forse i leghisti li riva al po', non hanno più un capo branco. Fuori la rivoluzione ed io mi vesto di bianco. Vorrei tenerti la mano un po', scusa ma sono stanco. Tanto lo so che lo sai che non so che cosa ne pensa la gente. Per una volta che non ce ne fregava niente. Dormire nudi sui tetti, le eclissi su Roma, la tua cacala, non ti ho detto mai quello che mi fa. E gli altri si perdono come niente, poi si ritrovano in un'altra città. Sembra un'eternità, sembra una vita fa. E tu come stai? Che cosa fai? Io coi piedi nel mare soltanto a pensare che sembriamo tutti falliti, tutti falliti.
Mettiamo insieme le parole livelli o livello, tempo, e immaginiamo la vita come una montagna, no? Passa il tempo, noi saliamo e passiamo a un livello diverso. Cosa vedi oggi che non riuscivi a vedere ieri?
Wow, oggi vedo meno e sento di più, sto più sereno. Questi livelli sono talmente tanti che occuparsi del livello presente, del livello in cui sei ora, in questo momento, così sia una attività alla quale mi dedico sempre meno, ecco, quindi non che non sia presente, sono più distaccato proprio perché i livelli sono stati, diciamo, questi livelli sono tanti, sono sempre di più, e quindi il punto in cui mi trovo io, quello che vedo proprio fisicamente, in realtà è sempre meno importante.
Non chi, non che cosa, ma come ama lepre?
Con le mani, col corpo, non parlo ovviamente solo di amore, diciamo, cioè di ogni livello di amore, insomma, dell'amore per i genitori, per gli amici, per l'amore anche per il sesso, in ogni ambito io sono molto, sono qui.
Tu parli spesso di libertà e dici che la libertà presuppone una via di fuga.
Non, se non hai scelta non hai libertà. È una cosa che non sopporto. Io sulla mia pelle, se mi sento anche vagamente incastrato in qualche modo così, mi ribello all'istante in qualsiasi modo, anche senza fare grandi proclami, ma proprio non, è una cosa che non tollero. Per me è impossibile che qualche persona o qualche situazione sociale o qualche legge o qualsiasi cosa sia mi impedisce di muovermi, di spostarmi, di fare quello che devo fare io, quello che a prendere, insomma, a fare le mie scelte fisiche, anche soprattutto fisiche.
Ciao, ciao, buco che ti si apre in gola nella notte. Ciao, ciao, stella che cammini sola, sputi in terra. E ciao, ciao, bestia del futuro, musica che c'era prima della peste di Milano.
Ciao, ciao, non lasciarti andare, luce senza fine. Ciao, ciao, rosa delle rocce, Cristo sulle spine. Ciao, ciao, cane seppellito vivo sulla predestina. Vivere o morire insieme, far l'amore bene.
Alla parola grazia, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
Grazia. Le targhe che mettono per grazia ricevuta, non so perché, ma proprio onestamente mi è venuto in mente subito questa cosa. La grazia viene da lì, pure io uso molto, io ringrazio tanto, quindi sì, grazia, mi vengono in mente le targhe, mi viene in mente che mi piace molto donare grazia, ecco, diciamo, sì, mi piace molto aiutare, fare un favore in più, una cosa, un regalo, non so, essere generoso, mi piace tanto, è una gioia.
Si può dire anche una persona piena di grazia, la grazia si usa anche in poesia come sinonimo di bellezza, per esempio, no?
Sì, è quindi vero, non ci avevo pensato minimamente. Una persona un po' più, diciamo, elegante, più dolce nell'aspetto, sì, non ci avevo proprio pensato, ma questa è una cosa che non mi meraviglia, perché in realtà non è che mi dedico molto, cioè, abbastanza rozzo io da quel punto di vista, cioè non mi piace, cioè c'è una certa eleganza che riconosco nelle persone, ma la grazia nelle persone non mi interessa, ecco, diciamo così, no? Grazia, bello. Ma questa cosa di grazia la chiedi, cioè l'hai chiesta solo a me o la chiedi?
Non lo saprei mai, però okay. Se è la persona giusta a cui chiedere a questo punto, invece la parola bellezza, se c'è un'immagine che ti viene in mente.
No, immagine no, mi viene da dire subito così a caldo che è un po' la salvezza, è la poesia che c'è, è quello che ci salva. La fortuna forse della nostra specie, non so se altre specie, pure di animali, forse sì, riconoscono la bellezza, comunque, cioè quello che io come essere umano ho veramente, cioè sono proprio fortunato di avere questo senso di poesia, di bellezza, di meraviglia rispetto all'esistente.
E quando ne hai bisogno dove la cerchi?
Mi sbatte addosso proprio quando la sento in alcune canzoni di altri, quando mi colpisce così, mi colpisce nella fotografia, mi colpisce nelle, più di tutti forse nel cinema, perché lì vedi veramente fotografia, corpi, persone, musica, però in realtà la vedo, questo mi fa fatica dirlo, però la vedo pure a Gaza, quando sta un bambino che gioca tra le macerie, ci sono delle cose che mi devastano, secondo me, cioè non... Sì, questo mi sta costando molto dirlo, perché c'ho sempre quel timore di dire cose banali, ma in realtà cioè non c'è niente che mi commuove di più e trovo più bello di vedere le persone che comunque sono vive, la vita così, che in qualche modo resiste, si manifesta nella sua bellezza, questi fiori, questi, di piccoli esseri che stanno nel disastro e che comunque in qualche modo trovano, sono proprio belli e hanno dentro di loro, c'è qualcosa che comunque li fa sorridere, li fa organizzare in un modo, ovviamente la sopravvivenza, forse la sopravvivenza mi sembra la cosa più bella, sì.
L'otorino non lo sa.
È giunto al termine Atlante illustrato di un musicista per bene. un programma dedicato a tutto quello che sta dietro la nascita di un progetto musicale. Ospite di ogni puntata, un cantautore o un musicista. Oggi siamo stati in compagnia di Lepre. L'appuntamento con noi è per la prossima settimana, sempre di mercoledì e sempre alle 22. Io sono Agnese Ermacora. Per scrivermi potete usare Instagram Agnese Ermacora o la mail agnese.ermacora@gmail.com. Come sempre è stato un grande piacere stare in vostra compagnia. Buonanotte.
Nelle orecchie come le onde sugli scogli, più la carrozzeria che canta col motore mi distrae dal mio dolore. Quel trapano nel muro di cemento armato, proprio no, non ci volevo entrare. Ho fatto solo 4-5 buchi in un mattino per la madre di un amico mio, però il fischio di quel coso mi vibra ancora nelle vene. Via divani, letti, armadi per lavoro, ma stavolta sono io che me ne vado, qui non è più casa mia. Mi sfogo, svuoto, smonto, spacco tutto, buncia, 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 cassarullo, Charlie, penso ai cazzi miei, non penso all'acufene.